Follow il Centauro, di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo, Friuli Venezia Giulia.
Capitolo 20. Ancora un mese. Ancora un mese, Folo visse nei pressi della capanna del pastore, raccogliendo grande quantità di legna e cacciando per lui, perché potesse conservare per l'inverno la carne salata. In cambio, Enone andava ogni 3 giorni al porto che si trovava a occidente della valle e si informava sulle imbarcazioni che, scomparsa la minaccia di Talo, approdavano a Creta. «Un mercante fenicio è arrivato ieri con la sua nave veloce», disse un giorno il vecchio. «Ripartirà domani per tornare nella sua terra, a Oriente». «Cercherò di farmi prendere a bordo», disse Folo. «Se non mi vorrà, tornerò qui ad aspettare la prossima occasione». «Ti auguro di partire, amico mio», disse il pastore. «Fra poco inizia la stagione fredda e nessuna nave si vedrà passare per queste acque fino a primavera». Dopo aver salutato Enone, il giorno dopo, il centauro scese alla riva del mare e si avvicinò al promontorio che separava la spiaggia dal porto. Quando vide spuntare la prua della nave fenicia, puntata a oriente, si tuffò e nuotò deciso al largo, agitando le braccia e gridando per farsi notare da chi era a bordo. Epiba, il capitano della nave, vedendo la strana figura di Folo nell'acqua e quei cenni di richiamo, fece ammainare la vela. «I centauri, per quel che so, non sono creature marine», gridò il fenicio, mentre gli altri 7 marinai, impauriti dalla vista di Folo, stavano raggruppati dietro di lui. «Io credo, dunque, che tu sia quello di cui ho sentito parlare in questi giorni dalla gente del porto. Forse sai anche, valoroso fenicio, che ho liberato gli approdi di quest'isola per i naviganti come te», disse Folo. «In effetti, questo è il buon risultato di quanto hai fatto», osservò il fenicio sorridendo. Folo disse: «Ti chiedo di portarmi fino alle coste della tua terra, dove credo che tu sia diretto. In compenso, se non basterà il valore di questa collana, farò qualsiasi lavoro potrà essere utile alla vostra navigazione». Parlando, il centauro aveva estratto dalla faretra che portava a tracolla la catena d'oro ricevuta da Medea. Col volto illuminato dai riflessi del sole nel mare, Epiba gettò un'occhiata esperta alla collana in silenzio. Folo, agitando con calma le zampe sott'acqua per sostenersi, aggiunse: «Se invece stai pensando, capitano, di catturarmi e riportarmi a terra, dove certo ti aspetterebbe un premio da parte del re di Creta, sappi che non sarà facile manovrare e prendermi prima che io raggiunga la riva e che qualche mia freccia potrebbe, nel frattempo, ridurre di numero il tuo equipaggio». Epiba scoppiò in una forte risata. «Forse non mi crederai, centauro, se t'assicuro che non stavo meditando tranelli e doppi guadagni, ma soltanto su dove collocarti a bordo per non rallentare la mia navigazione. La fama di noi fenici non è rassicurante, lo so, e solo per questo non mi ritengo offeso dalle tue parole. Quanto al compenso per il viaggio, la collana è più che sufficiente e sarai trattato su questa nave come, anche nella mia terra di astuti mercanti, si trattano gli ospiti».
Capitolo 21. Il viaggio. Il viaggio sulla nave di Epiba durò 3 settimane e Folo non ebbe da lamentarsi del trattamento cordiale del capitano e di quello rispettoso e intimorito dell'equipaggio. Durante la navigazione, come aveva fatto su largo con Medea, il centauro ebbe modo di parlare a lungo col fenicio, imparando molte cose delle terre e dei mari che, da ogni parte, si stendevano attorno alla penisola montagnosa su cui era nato e cresciuto. Discorrendo e ascoltando, si rafforzò in lui un'impressione che già in precedenza aveva avuto: che le parole e i racconti della gente incontrata nei viaggi di mare o di terra fossero più ricchi e interessanti di quelli ascoltati nei palazzi, anche se erano palazzi di re, come se il viaggio aggiungesse loro sapore, profondità e sapienza. Epiba fu buon ospite e, quando arrivati sulla costa fenicia, venne il momento dei saluti, non volle accettare la catena che Follo gli aveva promesso. «Non solo spero di poter cambiare un po' l'idea che hai della mia gente, amico mio», gli disse. «Sono convinto che, aiutando qualcuno a compiere quello che desidera, se si tratta di buoni desideri, si partecipa in qualche modo al bene che lui ne ricaverà e a quello che poi riuscirà a compiere». Consolato da quell'incontro felice, il centauro cominciò il suo viaggio verso settentrione, tenendosi in vista del mare, ma sempre a una certa distanza dalla costa, dove era facile fare cattivi incontri. Viaggiava anche lì, tuttavia, senza mettersi in mostra, restando il più possibile all'ombra degli alberi, allungando il percorso per evitare le zone aperte e passando al largo dei luoghi abitati. Non era sicuro che fra quelle montagne ci sarebbe stata per lui, così straniero e diverso, la buona accoglienza ricevuta dal mercante fenicio.
Capitolo 22. Diretto a Settentrione. Diretto a Settentrione, Follo venne a trovarsi dopo una settimana in una regione molto solitaria e aspra. Basse boscaglie e rocce si mescolavano in modo scomposto, rendendo difficile e faticoso il cammino. Preferì tuttavia attraversare quel territorio, senza avvicinarsi alla costa, dove avrebbe trovato sentieri più percorribili, ma rischiato incontri pericolosi. Un giorno, quasi al tramonto, procedeva stanco, cercando con lo sguardo un luogo dove fermarsi al riparo nella notte. Il cielo era tutto grigio e ventoso. Da un momento all'altro si sarebbe messo a piovere. All'improvviso, il masso su cui aveva posato la zampa anteriore destra cedette sotto il peso e si inclinò bruscamente, togliendogli l'appoggio. Follo cadde, strisciando sulla roccia per un paio di metri e agitando le zampe. Si fermò, sdraiato, sopra uno slargo d'erba più in basso, dopo aver battuto il fianco su una pietra sporgente. Sentì un dolore fitto a sinistra, nel punto dove il tronco umano diventava equino, e guardò. Per l'estensione di una spanna, il pelo e la pelle erano lacerati, e appariva, sotto, il rosso umido e pulsante del muscolo. Provò ad alzarsi, ma il dolore glielo impedì. Rimase disteso, respirando lentamente. In quel momento cominciò a piovere. L'acqua fresca alleviò un poco il bruciore della ferita, ma Follo sentiva che, più a fondo, nella carne, qualcosa era contuso, offeso. Sentì che non doveva muoversi, per non peggiorare la situazione. Restò immobile, stretto sul fianco, mentre l'acqua lo lavava e rilavava, impregnandogli il pelo e i capelli, la barba e la coda. La pioggia finì, scendeva la notte. Follo non era preoccupato per il freddo. Era fine estate, la temperatura era sopportabile e la pioggia caduta non aveva inumidito troppo il terreno. Ma c'era la minaccia degli animali cacciatori. Occorreva tenerli lontani. Muovendosi lentamente, impacciato dalla posizione e dal dolore al fianco ferito, spostandosi e ruotando sul terreno con la spinta delle zampe, allungando finché poteva le braccia verso i cespugli intorno, troncò stecchi e raccolse erba. Con molta pazienza, come aveva imparato da piccolo dai centauri più anziani, sfregò la punta di un rametto sulla superficie di un ramo più grosso, finché ottenne polvere di legno asciutta, poi calda, sempre più calda, e alla fine della brace fumante, che alimentò con erba secca. Una fiamma brillò nell'ultima luce della sera. Era piccola, ma Follo sapeva che, se l'avesse tenuta accesa, sarebbe stata sufficiente a tenere lontana da lui qualunque bestia cacciatrice abitasse in quella terra sconosciuta.
Capitolo 23. Il dolore della ferita. Il dolore della ferita, il mattino seguente, era diminuito quanto bastava per permettere a Follo di alzarsi, ma non di riprendere il cammino. Spostandosi con estrema lentezza, raggiunse un incavo, fondo un paio di braccia, notato il giorno prima in una roccia a una cinquantina di passi dal punto in cui era caduto. Lì avrebbe potuto aspettare con più sicurezza che la ferita guarisse per poi riprendere il viaggio verso la Cappadocia. Restando appostato immobile, riuscì nel pomeriggio a colpire con le frecce un paio di uccelli e alla sera li arrostì alla meglio sul fuoco acceso di nuovo sulla soglia della piccola grotta. Il secondo giorno tornò la pioggia e durò a lungo. Follo aveva costruito e fissato lentamente un largo imbuto di corteccia d'albero e con quello riempì d'acqua al piovana la feretra, che era di pelle impermeabile ben cucita. Il terzo giorno, nonostante il suo paziente appostamento, nessun uccello venne a tiro. La sera, quando il fuoco all'ingresso della grotta era già acceso, una faina s'affacciò imprudente al bosco, facendo brillare i suoi occhi alla luce della fiamma. Cadde in silenzio, con gli occhi ancora aperti, colpita dalla freccia del centauro. I giorni passavano, acqua e cibo non mancavano, ma la ferita sul fianco non si rimarginava. Il dolore non era diminuito, anzi aumentava. La chiarezza di carne scoperta sul fianco sinistro di Folo restava umida e mostrava ai bordi una chiara tinta malsana. L'aveva esposta alla pioggia, che però non l'aveva pulita in profondità. Nel tardo mattino del quarto giorno accadde qualcosa di strano. Il centauro era accosciato sulla soglia della grotta, con l'arco in pugno, nella solida attesa che la preda capitasse a tiro, quando sentì venire dal bosco, in basso, un fruscio irregolare, interrotto, una specie di rantolo lamentoso. Strinse l'arco, pronto a colpire, anche se per istinto quei suoni incerti non gli sembravano minacciosi. Ed ecco, dall'ombra degli alberi uscì un grosso cinghiale, che aveva sul collo una lunga ferita, probabilmente dovuta al combattimento con un altro cinghiale, o con un lupo. La bestia avanzava zoppicando, goffa e scura, a muso basso, facendo uscire dalla bocca semiaperta, tra i soffi, quel continuo e rauco mugoglio. Folo abbassò l'arco. Non c'era da temere un attacco, e lo incuriosiva il procedere sofferente ma ostinato del cinghiale ferito, che continuava ad avanzare, verso una gobba del terreno, a metà distanza fra il bosco e la grotta. Arrivato accanto al rilievo del terreno, il cinghiale si fermò. Rimase qualche momento immobile, a testa bassa, per riposare. Poi alzò la testa e guardò Folo, che la osserva attento, come per fargli capire che l'aveva visto, ma che non era lì per lui. Tornò ad abbassare il muso e cominciò a sfregarlo violentemente contro la parte alta della gobba erbosa, strappandone ciuffi d'erba, come se volesse scoprire la terra rossiccia che stava al di sotto. Folo vide che non era un mucchio di terra, ma un grosso formicaio. Il cinghiale non smise lo scavo finché un lato del mucchio rossastro fu scoperto. Anche a distanza si poteva vedere l'inquieto e brulicare delle formiche, disturbate e spaventate dall'intrusione. Poi, alzando a fatica la testa, il cinghiale si accostò alla parte scoperta del formicaio e prese a sfiegarci il collo ferito, grattandolo violentemente. Il suo rantolo si trasformò in uno strillo doloroso, mentre gli insetti lo attaccavano a centinaia con le piccolissime pinze, ma la bestia non rinunciò a sfregarsi. Fino a tutta la parte del collo strofinata non rimase attaccato uno strato untuoso e rossastro. Allora si allontanò dal formicaio, senza uno sguardo a Folo, a passi lenti e testa bassa, brontolando il suo lamento, tornò nell'ombra del bosco.
Capitolo 24. Folo pensava. Folo pensava. Se quel cinghiale, animale prudente notturno, era venuto in pieno giorno a curarsi la ferita al formicaio, affrontando rischi e sfidando la presenza di un cacciatore, doveva esserci una buona ragione. Folo sapeva che gli animali sanno curarsi, anche se non conosceva come. Con fiducia, lentamente, zoppicò fino al formicaio scoperto e gli si accosciò accanto. Come se poco prima nulla fosse accaduto, impegnate senza incertezze e sconforti a riparare i danni della recente intrusione, migliaia di formiche si agitavano fuori e dentro il mucchio rossastro, composto a metà di terra, a metà da pino. Folo affondò le mani nel formicaio, staccò una grossa zolla e la premette sulla sua ferita dolente, tenendola ferma. Un dolore diverso, improvviso e acuto gli fece stringere i denti, ma sentiva che non era soltanto quello dei morsi degli insetti. Era bruciante, diffuso e profondo, come quello di una fiamma. Era un dolore che curava. Ripeté l'impacco doloroso 3 volte, rimettendo ogni volta la zolla al suo posto nel tentativo di non danneggiare troppo il formicaio.
Poi tornò alla grotta, s'accosciò, beve un po' dell'acqua raccolta il giorno prima e si addormentò. Al risveglio sentì che il dolore al fianco si era trasformato in un prurito fortissimo. Guardò la ferita. Il colore malsano ai bordi era sparito e la superficie era più asciutta e compatta. Quando poco dopo tornò al formicaio e ripeté quello che aveva fatto prima, sentì meno bruciore, sentì che stava guarendo. Non si preoccupò di procurarsi del cibo. Sapeva che il giorno dopo, al massimo quello seguente, avrebbe potuto muoversi e cacciare in libertà e riprendere il cammino verso la Cappadocia.
Avete ascoltato Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.